alla scoperta dei libri con Under Radio. Sta per iniziare Segna Libro.
Buonasera, bentrovati, io sono Aurora e con me inizia un nuovo appuntamento con Segna Libro, la rubrica della nostra radio che ci permette di conoscere libri o fumetti movie. Il libro che vi propongo quest'oggi si chiama Il problema Spinoza di Irving Young, che è molto molto legato a quelle che sono le tematiche della nostra radio. Infatti tratta sia di partecipazione che di non discriminazione, sebbene in maniera un po' originale rispetto al solito. Questo autore ha scritto diversi libri, sempre di carattere più o meno filosofico storico, tra cui le lacrime di Nietzsche sul lettino di Freud, per chiunque fosse interessato a questo genere di letture. Quindi inizieremo, come per chi già conosce il programma, come al solito, quindi con raccontare la trama del libro e le varie impressioni che i lettori hanno avuto, e nel leggere qualche recensione, qualche curiosità sul libro stesso e poi i saluti. Quindi restate con noi. Vi lascio un po' di musica e poi ci risentiamo con la trama del film. I'm overwhelmed by your lack of confidence. You say things I can't forget, like how you became so insecure. And if I was so fortunate to be the one who had you first, you'd be the most confident man in the world. Allora, come avevamo detto prima, il libro scelto quest'oggi per Segnalibro è Il problema Spinoza di Irving Young, che appunto porta in parallelo due storie, anche di due periodi storici completamente diversi. Quindi la storia di Baruch Spinoza, che è il filosofo, che ritroviamo anche nel titolo del libro stesso, e vissuto più o meno nel 600, diciamo seconda metà del 600, quello di Alfred Rosenberg, che era uno dei massimi esponenti del partito nazista, quindi che è nato nel 1900-1901, quindi periodi completamente differenti e che hanno come filo conduttore proprio la figura di Spinoza, il suo lavoro di filosofo. Come forse qualcuno non sa, il problema Spinoza è stato proprio una delle problematiche fondamentali del nazismo, perché Spinoza, diciamo nella sua matrice intellettuale, perché Spinoza è stato uno dei grandi idoli di Goethe, di Schiller, che sono stati sempre considerati i massimi esponenti della letteratura tedesca, dei grandi eroi nazionali. Quindi il fatto che fossero stati ispirati da un ebreo, qualcuno che era considerato di una razza inferiore, no? Da sterminare, è sempre stato un grande scoglio proprio da superare, proprio dal punto di vista della coerenza, in un certo senso. Infatti, tra le varie, scusatemi, un po' di tosse, tra le varie, i nazisti ovviamente, quando arrivavano nelle grandi collezioni d'arte, biblioteche, le famiglie ebree tendevano a rubare i libri, a bruciare quelli che erano contro la dottrina tedesca, che risultavano pericolosi, e quindi molte biblioteche vennero cioè libri decimati, oppure riportati nella grande biblioteca nazionale a Berlino. La biblioteca di Spinoza, che si trovava in un piccolo paesino, fu lasciata intatta. Nel momento in cui fu invasa l'Olanda, fu lasciata intatta. E anzi, molti dei suoi libri furono riportati per essere studiati meglio e comprendere cosa avesse tanto affascinato Goethe e Schiller, per esempio. Allora, procedo nel raccontarvi un pochino la trama, così che possiate farvi un'idea del libro. Allora, inizia con la storia, come vi ho detto, le due storie vengono portate in parallelo. La prima che incontriamo è quella di Alfred Rosenberg, quindi Estonia 1910. Il 17enne Alfred Rosenberg viene convocato nell'ufficio del preside Ebster, che è il preside della sua scuola, e gli occhi grigio-azzurri, il mento sollevato a un'aria di sfida, i pugni serrati, il tipico ragazzo ariano, possiamo dire così, quindi capelli chiari, carnagione chiara, eccetera. Il ragazzo adduce ben poco per difendersi dall'accusa di aver proferito dei violenti commenti antisemiti in classe. All'ebreo Ebster non resta perciò che condannarlo a una singolare punizione, imparandone a memoria alcuni passi dell'autobiografia di Goethe, il poeta che l'adolescente dichiara di venerare come emblema stesso del popolo tedesco. In particolare si tratta dei brani in cui l'autore del Faust si dichiara fervente ammiratore di Baruch Spinoza, il grande filosofo ebreo del XVII secolo. La lettura insinua nella mente del giovane Rosenberg un tarlo che lo accompagnerà per il resto della sua vita. Come può il sommo Goethe aver tratto ispirazione da un uomo di razza inferiore? Si passa poi all'altro filone, quindi a Spinoza. Troviamo ad Amsterdam 1656. Bento, in ebraico Baruch Spinoza, ha 23 anni. La sua famiglia è di origine portoghese, sfuggita all'Inquisizione e riparatasi nella più tollerante Olanda. L'aspetto del giovane Baruch è distinto e raffinato, i lineamenti aggraziati, la pelle priva di imperfezioni, gli occhi grandi, scuri, profondi, e dietro quegli occhi una mente che non esita a elaborare pensieri eccentrici sulla fede e idee sul mondo così poco ortodosse da attirare il sospetto di eresia. Bento, di nascosto, si istruisce sulla lingua e le idee di Aristotele e dei grandi filosofi greci presso l'Accademia di Franciscus van den Enden, un elegante uomo di mondo. Quel mondo esterno così mal visto dalla comunità ebraica. Con iniziale sgomento, van den Enden addirittura osa affidare parte dell'insegnamento alla figlia Clara Maria, che era una donna, quindi una giovane dal collo lungo, un sorriso seducente di cui Baruch poi si invaghisce, a tal punto da concepire pensieri impuri e desideri impronunciabili tra le mura della comunità. Il risultato di questa educazione filosofica e sentimentale è scontato. Il giovane pensatore viene scomunicato, costretto a condurre una vita solitaria e appartata che lo porterà tuttavia a produrre opere sublimi per profondità e drammaticità. Opere che 300 anni dopo non smettono di tormentare, sotto forma di incessanti domande, l'ariano Rosenberg, divenuto uno dei fondatori del partito nazista e stretto collaboratore di Hitler. Davvero Baruch Spinoza, quest'uomo appartenente a una razza da sterminare, è riuscito a sviluppare un pensiero filosofico così lucido e così geniale? O forse il segreto della sua genialità non sta nella sua mente, ma altrove? Magari nella sua piccola biblioteca personale su cui la guerra consente di mettere le mani? Dopo aver indagato i fantasmi della mente di Nietzsche, Schopenhauer, Yalom illumina la vita misteriosa e controversa di Baruch Spinoza nella Amsterdam del 600 e l'ossessione per le sue opere nella Germania antisemita del secolo nostro. Come abbiamo detto, Rosenberg diventa uno dei capi del partito nazista, però quello che è meno conosciuto di lui è che è stato colui che effettivamente ha educato Hitler, perché il Führer all'inizio aveva delle grandissime capacità di oratoria, quindi un grande carisma che poi si è portato avanti, è stato quello che ha determinato il suo successo, ma venendo da una famiglia modesta, più che modesta, non aveva mai ricevuto una piena istruzione, quindi anche le sue idee, il suo modo di pensare era strettamente limitato. Rosenberg, ispirandosi a quella che è stata tutta la letteratura che è iniziata il secolo precedente, diciamo a fine Settecento, ha percorso tutto l'Ottocento di una letteratura antisemita che vede il massimo esponente in Chamberlain, che scrive il primo trattato che giustifica la teoria delle razze. appunto si impone di istruire Hitler al fine di avere un capo abbastanza carismatico da racchiudere tutta la insoddisfazione verso il consiglio, la Repubblica tedesca. E quindi Rosenberg scrive questo trattato sulle razze che ricalca un po' quello di Chamberlain e riprende spunti classici tra cui Tacito, eccetera, ovviamente visti in una chiave molto opportunistica, e ispirandosi a quest'opera di Rosenberg, Hitler poi pubblica il suo Mein Kampf, rimasto poi nella storia. Va bene, questa era la trama del libro. Vi lascio a della musica e poi torneremo insieme, leggeremo qualche recensione e poi vi saluti. A dopo! What still scares you? Too many scars to check. So why do I keep coming back? Absence of color, absence of value. We got carried away, I say, like we ever, but we never had a choice. Even I can never be so cold.
Segnalibro.
Eccoci arrivati al momento dei commenti e delle recensioni. Per chi si fosse collegato solo adesso, il libro scelto per questa rubrica di Segnalibro è Il problema Spinoza di Vinilla Lom. Abbiamo parlato della trama, delle varie curiosità legate che si possono scoprire leggendo il libro, e adesso vorrei leggervi qualche recensione dei vari lettori utenti che hanno appunto letto il libro, ed è tratto dal sito IBS, quindi potete benissimo andarle a cercare, così per farvi un'idea di quello che gli altri hanno pensato leggendo il libro. Allora, ci sono quasi tutte favorevoli, e vediamo che Chiara scrive: mi sono accostata alla lettura di questo romanzo su suggerimento di un'amica. Ho scoperto un autore interessante, in grado di far riscoprire la filosofia e storia in maniera semplice, senza appesantire la narrazione. Ovviamente infarcendo la realtà storica con qualche avvenimento di pura invenzione letteraria, Yalom ci presenta due figure superbe: Spinoza, con il proprio razionalismo illuminato e il rifiuto della tradizione ebraica, e Alfred Rosenberg, folle antisemita al servizio di Hitler e dell'ideologia nazista. Pregevoli anche le figure di Franco e dello psichiatra Frederick, inventate dall'autore per scandagliare la psiche delle due figure protagoniste in un vero e proprio processo di analisi. Francesco vi scrive: quanto lavoro e quanta fatica si celano dietro tanta semplicità. Yalom, al secondo riuscitissimo tentativo, diventa uno dei miei scrittori preferiti. Giovanna B. Martinez: che splendido ritorno alla storia della filosofia studiata al liceo. Con grandissimo interesse e con altrettanto piacere si ripercorre, aiutati da uno stile discorsivo semplice ma estremamente efficace, la storia di un pensatore e filosofo, Baruch Spinoza, tanto straordinario quanto rarissimo esempio, soprattutto rispetto al dilagante materialismo dei nostri giorni, di persona grande nel suo essere, ma umile e modesta nel suo porgersi agli altri. Figura sapientemente contrapposta a quella del moderno Rosenberg, uomo del suo tempo, dalla nascita del nazismo alla fine del Terzo Reich, e vittima delle sue stesse contraddizioni, che sono forse un po' anche le contraddizioni dei nostri tempi. Un entusiastico invito a leggere questo libro, e per quello che mi riguarda, sto ordinando gli altri due filosofici dello stesso autore, La cura di Schopenhauer e Le lacrime di Nietzsche. Tom scrive, con questa concludiamo: ho trovato questo libro appassionante, intrigante e spediente, anche se non originalissimo, di avvicendare i capitoli con le storie di due personaggi, Baruch Spinoza nell'Olanda del Seicento, filosofo che gettò le basi dell'illuminismo, e Alfred Rosenberg nella Germania del Novecento, uno dei ideologi del nazismo. Vediamo il giovane Bento affermare il proprio pensiero con coraggio e una rigorosa razionalità che gli impedirà di accettare qualsiasi compromesso con la sua comunità, mentre Alfred, cercando di soddisfare la sua ambizione con la scrittura, si tormenterà per risolvere il problema Spinoza. Come ha potuto un ebreo elaborare teorie così intelligenti e profonde e influenzare menti eccelse come Hein, Lessing e soprattutto Goethe, che si portò in tasca l'etica per un anno intero? Entrambi vivranno una vita piuttosto solitaria, ma per motivi diversi. Il primo per preservare la propria integrità e libertà. Il secondo perché, nonostante la sua brama di attenzione e ammirazione, non avrà mai la considerazione che cerca da parte della famiglia, della gente e dei gerarchi del partito. Nel libro, la speranza di Spinoza di vivere in un mondo dove le persone possono pensare liberamente senza censure, condizionamenti, superstizioni, si alterna alla visione assurda e distorta di Rosenberg sull'esistenza di una razza prescelta. Yalom fonde molti elementi, filosofia, religione, storia e psicologia, con abilità. La dottrina di Spinoza è spiegata in modo semplice e chiaro, anche se a tratti un po' susseguioso, specialmente nelle conversazioni tra Bento e l'amico Franco. A me questo libro è piaciuto molto, credo che possa stimolare e avvicinare alla filosofia chi, come me, non ha un retroterra solido in questo campo e si pone davanti ad interrogativi universali: come costruiamo la nostra realtà? Quanto siamo influenzati da idee irrazionali? Finiremo mai di considerarci dalla parte della ragione superiori agli altri per razza, cultura e religione? Bene, questi erano i commenti dei vari lettori. Io direi che con questo abbiamo concluso. Vi ricordo che se volete potete riascoltarci nella sezione podcast del nostro sito www.underradio.it e magari lasciare un commento dopo aver letto il libro, se vi va, sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Vi ringrazio per essere stati con noi e arrivederci.
Underradio. Vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook Under Radio oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi!